Attorno alla leggenda di Filippide non c'è grande chiarezza. Erodoto racconta di un emerodromo, ovvero colui che percorre una lunga corsa in un sol giorno per portare notizie, andato da Atene a Sparta per chiedere appoggio nella battaglia contro i persiani, percorrendo appunto in un sol giorno ben 225 chilometri. Plutarco la storia di Filippide la smussa un tantino. Nel suo Sulla gloria degli Ateniesi racconta di un soldato che corse da Maratona sino ad Atene, una quarantina di chilometri, per pronunciare la celebre frase «Abbiamo vinto». Ma Plutarco, che già ben conosceva l'efficacia del coup de théâtre finale, ci mette il carico nel suo racconto. E Filippide, stremato, stramazza a terra per lo sforzo e muore. Giù il sipario. È evidente che, di fronte a cotanto preludio, il vincitore della prima maratona dei Giochi Olimpici dell'era moderna, organizzati ad Atene nel 1896, non potesse essere che un atleta greco, anzi, ateniese. Stiamo ovviamente parlando di Spiridon Louis, un pastore o forse un militare, non è chiaro nemmeno questo, è entrato nella leggenda dei Cinque Cerchi e a cui è stato anche dedicato lo stadio olimpico, dove si sono aperte e chiuse le Olimpiadi di Atene del 2004. Tutto perfetto, ma un altro uomo era destinato a conquistare quella prima storica, leggendaria maratona del 1896. Il suo nome, decisamente meno noto, è quella di Carlo Airoldi.
Figlio, con quali occhi, con quali occhi ti devo vedere? Coi pantaloni consumati al sedere e queste scarpe nuove nuove.
Carlo Airoldi nasce nel 1869 ad Origgio, oggi in provincia di Varese, a pochi chilometri dal confine col Ticino. Figlio di contadini, fin da giovanissimo lavora come operaio in una fabbrica di cioccolato. Piccolo di statura, Carlo è però dotato di una forza straordinaria e ha una smodata passione per la corsa e per le sfide impossibili. Attorno ai 20 anni inizia a partecipare alle prime grandi prove podistiche su lunghissime distanze. Nel 1892 trionfa prima nella Milano-Lecco e poi nella Milano-Torino. In questi contesti incontra il suo grande rivale dell'epoca, il marsigliese Louis Orteg. Tre anni dopo Airoldi compie però il suo capolavoro. Nonostante le notevoli ristrettezze economiche, riesce ad iscriversi alla Milano-Barcellona, una massacrante prova sviluppata lungo un percorso di 1050 km da percorrere in 12 giorni. Airoldi è uomo caparbio, tappa dopo tappa recupera tutti gli avversari, stringe i denti per gli indicibili dolori ai piedi e si ritrova in prima posizione dopo aver superato proprio Orteg nell'ultimo chilometro. Il francese, ormai sconfitto, crolla a terra, stremato. Allora Airoldi si ferma, torna indietro, si carica l'avversario sulle spalle e taglia il traguardo così, da eroe. Senza un soldo in tasca, il novello Ercole si prepara a tornare a casa, ad Origgio. Gli organizzatori insistono però per offrirgli una ricompensa. 2000 pesetas che gli serviranno giusto giusto per pagarsi il viaggio di rientro. Qualche mese dopo, a novembre, Airoldi prova a sfidare anche il mitico Buffalo Bill, in quel periodo di passaggio in Italia. 500 km di gara, lui a corsa, Buffalo Bill a cavallo. L'americano però rifiuta perché di cavalli ne avrebbe voluti almeno due, ma Carlo Airoldi ha già altro per la testa. Pare che ad Atene, in Grecia, si stia organizzando un evento sportivo senza precedenti, i Giochi Olimpici, e il culmine di tutto sia proprio una corsa su 40 km, una passeggiata di salute per l'atleta lombardo. Resta però sempre il solito problema, i soldi. Ecco che la follia incontra la genialità. Carlo Airoldi propone al giornale La Bicicletta, tra le principali riviste sportive dell'epoca, di finanziargli la spedizione, viaggio che lui avrebbe svolto a piedi, da Milano ad Atene. In cambio avrebbe fornito un diario, un racconto in esclusiva dell'incredibile avventura. E Carlo Airoldi parte il 28 febbraio del 1896 alle ore 16, sotto la neve. Il freddo e la pioggia provano a rallentare la corsa di Airoldi, ma lui non si ferma. A Spalato rischia di essere aggredito dopo una sfida, ovviamente vinta, contro un campione locale. Viene spesso ospitato da gente affascinata dalla folle e incredibile sfida di quel piccolo e cocciuto italiano, ma in alcuni casi è anche costretto a passare la notte all'aperto, nei boschi, perseguitato dai lupi. La corsa di Eroldi viene fermata solo a Dubrovnik. Troppo pericoloso passare a piedi nel territorio albanese, funestato a quei tempi da banditi senza scrupoli. Gli viene offerto un passaggio in piroscafo fino a Patrasso, da dove riprendere la marcia che lo porta il 31 marzo ad Atene, giusto in tempo per partecipare alle Olimpiadi che avrebbero preso il via una settimana più tardi. Ma la beffa è dietro l'angolo e ha le sembianze, niente poco di meno, che di Costantino I, re di Grecia. Il sovrano ellenico, anche presidente del Comitato Olimpico, annuncia ad Airoldi, senza particolare delicatezza, che la sua iscrizione alla maratona è irricevibile, in quanto, avendo ricevuto un compenso al termine della Milano-Barcellona, è considerato un professionista a tutti gli effetti. Carlo è disperato e nemmeno l'intercessione del consolato italiano fa cambiare idea al re. Prova ad intrufolarsi nella gara, senza essere iscritto, per dimostrare a tutti che il più forte è lui, ma viene fermato, arrestato e sbattuto per una notte in prigione. È necessario che io parta al più presto, già che ieri ed oggi dura fatica fece reprimermi. Mi sentivo il prurito nelle mani e non posso tollerare più a lungo i sorrisi ironici di certi villani, ai quali avrei voluto far vedere, se non mi avesse trattenuto il timore di passare per farabutto, che oltre alle gambe possiedo anche delle buone braccia. Airoldi torna così in Italia, da dove lancerà più volte, ma sempre inutilmente, il guanto di sfida a Spiridon Luis. Si consola con altre prove, come la Melide Lugano, e poi, dopo essersi trasferito in Svizzera nel 1898, si cimenta in altri duelli impossibili, come quando a Zurigo cercherà di battere un cavallo sui 5.000 metri. Partecipa anche alla Parigi-Marsiglia e vince la Friburgo-Berna. Si trasferisce in Sud America in cerca di fortuna, ma nel 1902 torna a Milano, dove muore nel 1929 a seguito di complicazioni legate al diabete. È una vita incredibile quella di Carlo Airoldi, ma è anche una vita dimenticata, perché la storia, ormai l'abbiamo capito, la scrivono i vincitori e non gli eroi.